amici e fratelli, ecco, nell'augurarvi un santo Natale, di tutto cuore, vorrei condividere con voi una breve meditazione che così, ecco, senza una grande speciale preparazione vorrei fare proprio per aver provvidenzialmente così trovato una splendida veramente omelia natalizia, Papa Benedetto XVI nel 2009. Veramente deve essere stato particolarmente ispirato perché con le parole e le riflessioni che faceva Papa Benedetto sono veramente magnifiche e sono incentrate sull'esempio che i pastori, ecco, danno a ciascuno di noi. Ecco, Papa Benedetto in quella omelia presentava delle dimensioni costitutive, fondamentali dei pastori che se diventano, diciamo, le dimensioni spirituali di ogni battezzato, ecco, in questo tempo natalizio saranno praticamente le disposizioni più perfette per poter vivere, accogliere, ricevere, farci trasformare dalla grazia del Natale. Io volentieri, ecco, condivido queste riflessioni. Certo, l'omelia del 24 dicembre 2009 è molto è lunga ed è molto bella. Invito a chi può, chi desidera, a leggerla tutta, cosa che non farò io. Io, ecco, semplicemente prenderò, estrarrò, diciamo, da questa miniera, che è questo bellissimo discorso di Papa Benedetto, alcuni pensieri, soprattutto, diciamo, Papa Benedetto spiega fondamentalmente che tre sono, diciamo, questi atteggiamenti spirituali dei pastori che possono scolpirsi in tre parole, ecco, diciamo così. I pastori innanzitutto erano vigilantes, come dice la Bibbia latina. Il verbo vigilare significa appunto essere vigili, essere svegli. E quindi i pastori poterono ricevere l'annuncio degli angeli, ricevere il Magnum Gaudium, la grande gioia dell'annuncio natalizio, proprio perché vigilavano, non dormivano come invece dormivano tutti gli altri, la maggior parte degli uomini. E poi, ecco, i pastori erano transeuntes, il verbo transire in latino significa andare oltre, perché appena, ecco, ricevettero l'annuncio, loro si incamminarono verso la grotta, dunque andarono oltre, transire, andare oltre, quindi questa è la seconda parola. E poi festinantes, i pastori erano festinantes, festinare, il verbo latino significa affrettarsi, quindi subito dopo aver ricevuto l'annuncio, loro non si attardarono, non cominciarono a perdere tempo oppure a rimandare. Ciò che veniva detto loro era così importante che bisognava proprio affrettarsi. Ecco le tre parole: festinantes, transeuntes e vigilantes. E il Papa, proprio su queste tre cose, cioè, delle spiegazioni molto belle. Iniziamo dalla prima, ecco, i pastori, dei pastori, cito l'omelia, è detto anzitutto che essi erano persone vigilanti e che il messaggio poteva raggiungerli proprio perché erano svegli. Noi dobbiamo svegliarci perché il messaggio arrivi fino a noi. Dobbiamo diventare persone veramente vigilanti. Papa Benedetto passa, ecco, poco oltre ad analizzare la differenza che passa tra uno che è sveglio e uno che dorme, e dice: svegliarsi significa così sviluppare la sensibilità per Dio, per i segnali silenziosi con cui Egli vuole guidarci, per i molteplici indizi della sua presenza. Continua il pontefice. In effetti, la nostra maniera di pensare ed agire, la mentalità del mondo odierno, la gamma delle nostre varie esperienze sono adatti a ridurre la sensibilità di Dio per Dio. Tuttavia, in ogni anima è presente in modo nascosto o aperto l'attesa di Dio, la capacità di incontrarlo per ottenere, ecco, l'invito del Papa era di pregare poi per poter ottenere questa vigilanza, questo svegliarsi all'essenziale, dice lui. Dunque, ecco, questa è la prima dimensione dei pastori, la vigilanza, l'attenzione, possiamo chiamarla anche l'acutezza di spirito che non si addormenta nel sonno della tiepidezza, ma avanza nella fede, nella speranza e nella carità con una progressione, potremmo dire, costante, ardendo, ecco, di zelo per l'opus Dei, per l'opera di Dio, che innanzitutto è l'opera della nostra santificazione, è l'opera della nostra perfezione morale e spirituale, per poi aiutare a diffondere il regno di Dio attraverso un perfezionamento degli altri e delle strutture, ecco, che ci circondano. Ma innanzitutto l'Opus Dei avviene dentro di noi, attraverso la nostra personale santificazione. E cosa dire ancora, ecco, questa parola, ecco, che i pastori erano vigilanti, significa veramente che è necessario saper conservare questa tensione interiore. Dunque loro poterono essere in grado di recepire il messaggio strepitoso loro recato proprio perché erano, diciamo, attendenti, ecco, erano aperti verso il soprannaturale. E quindi tocca a noi riflettere sulla necessità della vigilanza nella nostra vita, di questa, chiamiamola anche, attesa escatologica. Diciamo che l'avvento ci ha, almeno quantomeno nell'intendimento di Santa Madre Chiesa, dovuto preparare a Natale proprio attraverso questa attesa escatologica. Ecco che la liturgia ci ha fatto riflettere sulle tre venute del Salvatore: la prima nell'umiltà, nella povertà e nell'abiezione, la seconda che avviene invece nella grazia ed è quella quotidiana, quella, diciamo, di cui la Chiesa fa esperienza da quando, ecco, Cristo è venuto fino all'ultima, e poi la terza, appunto, che è la parusia, la venuta nella gloria, la seconda ed ultima e definitiva venuta nella carne del nostro Salvatore. E dunque diciamo che i testi liturgici, insieme a quelli commemorativi del Natale che abbiamo incontrato verso la fine dell'Avvento, la prima parte invece ci ha preparato all'incontro con Cristo giudice, quindi l'attesa escatologica, quindi l'attesa. Dobbiamo essere vigilanti proprio perché non sappiamo il giorno e l'ora, non sappiamo quando il Signore ritornerà. Ma spiega, ecco, San Bernardo in un sermone di Avvento che la seconda venuta del Signore è quella che segna il passaggio dalla prima all'ultima, ovvero se noi viviamo bene la venuta del Signore nella grazia, se noi siamo vigilanti e questa vigilanza ci permette di poter vivere nella grazia di Dio, non solo sapere che siamo in grazia di Dio se non siamo in peccato mortale, ma vivere di questa grazia di Dio quotidianamente, e allora questo significa che saremo pronti anche per l'ultima definitiva venuta del Redentore, saremo pronti effettivamente al momento del nostro giudizio. Passiamo alla seconda parola, amici e fratelli, su cui il Papa Benedetto spende parole ancora più belle. Insomma, abbiamo detto che dei pastori si dice che erano anche, oltre che erano vigilantes, erano festinantes, ovvero si affrettarono. Leggiamo cosa dice Papa Benedetto. Il Vangelo ci racconta che i pastori, dopo aver ascoltato il messaggio dell'angelo, si dissero l'un l'altro: andiamo fino a Betlemme. Andarono senza indugio. Luca 2,15. Si affrettarono, dice letteralmente il testo greco. Ciò che era stato loro annunciato era così importante che dovevano andare immediatamente. In effetti, ciò che lì era stato detto loro andava totalmente al di là del consueto, cambiava il mondo. È nato il Salvatore, l'atteso figlio di Davide, è venuto al mondo, nella sua città. Che cosa poteva essersi di più importante? Certo, continua Papa Benedetto, rispingeva anche la curiosità, ma soprattutto l'agitazione per la grande cosa che era stata comunicata proprio a loro, i piccoli e uomini apparentemente irrilevanti. Si affrettarono senza indugio. Nella nostra vita, ecco l'applicazione che ci interessa. D'ordinario le cose non stanno così, dice il Papa. La maggioranza degli uomini non considera prioritarie le cose di Dio, esse non ci incalzano in modo immediato. E così noi, nella stragrande maggioranza, siamo ben disposti a rimandarle. Prima di tutto si fa ciò che qui e ora appare urgente, le cose da fare. Nell'elenco delle priorità Dio si trova spesso quasi all'ultimo posto. Aggiungo io, se non addirittura fuori completamente dalla classifica. Questo, riprendo con il pontefice, si pensa si potrà fare sempre. Il Vangelo ci dice Dio ha la massima priorità. Se qualcosa nella nostra vita merita fretta senza indugio, ciò è allora soltanto la causa di Dio. Una nota massima della regola di San Benedetto dice: non anteporre nulla all'opera di Dio, cioè all'ufficio divino, ecco, per i monaci. Nel suo nucleo, però, dice Papa Benedetto, questa frase vale per ogni uomo. Dio è importante, la realtà più importante in assoluto nella nostra vita. Proprio questa priorità ci insegnano i pastori. Da loro vogliamo imparare a non lasciarci schiacciare da tutte le cose urgenti della vita quotidiana. Da loro vogliamo apprendere la libertà interiore di mettere in secondo piano altre occupazioni, per quanto importanti esse possano essere, per avviarci verso Dio, per lasciarlo entrare nella nostra vita e nel nostro tempo. Affascinante meditare, ecco, riflettere su questa seconda dimensione costitutiva dei pastori, che dovrebbe, ecco, diventare anche la nostra in questo tempo natalizio, e quella dell'affrettarci per le cose di Dio, così come spiegato da Papa Benedetto. Dunque, bisogna saper riconoscere anzitutto che Dio ha la priorità, nel senso che Dio deve avere la priorità, che voi di fatto non l'abbia, è un problema molto comune nella vita intima di ciascuno. E questo esige scelte molto concrete, se fare in modo che veramente Dio l'abbia, ecco, dedicando un certo spazio e tempo alla preghiera, ma soprattutto comportarsi rettamente attraverso l'osservanza dei comandamenti, è il modo, se più bello e anche più assolutamente sostanzioso per mettere Dio al primo posto e non mettere invece il nostro io con i nostri interessi egoistici al primo posto. Insomma, la priorità di Dio, quello che ci insegnano i pastori, l'intima unione con Lui e anche ecco la dimensione proprio della preghiera, il raccoglimento, l'attenzione alla, sì, contemplazione, la vita contemplativa, che non è solo dei santi, diciamo, che stanno nei monasteri. In realtà la contemplazione è una vocazione, come spiega teologo Antonio Rojo Marina, i teologi, ecco, di affidabili, ecco, spiegano che la contemplazione in realtà non è altro che la perfezione della vita di unione con Dio, a cui siamo chiamati tutti in qualità di battezzati, ecco, seppure con modi diversi. Quindi sì, questa tensione verso la contemplazione che, diciamo, deve poter svilupparsi attraverso quell'ardente desiderio di lui, l'ardente desiderio di Dio, la sete di Dio che va coltivata, la sete di Dio. Sì, ecco, noi dobbiamo veramente affrettarci per le cose di Dio, dobbiamo volere che stiano al primo posto e questo significa combattere contro ogni cosa, contro ogni persona, contro ogni avvenimento che invece vorrebbero togliersi il nostro caro e amato bene, che attraverso delle scelte, attraverso cui facciamo regnare in realtà il peccato nella nostra vita, o la mezza misura, o la tepidezza. Ecco, tutto questo tempo di Natale dovrebbe aiutarci a bandirlo, ecco, completamente. E giungiamo così, ecco, alla terza e ultima dimensione costitutiva dei pastori, espressa dal verbo latino transire, transire, andare oltre, come dicevamo. Papa Benedetto, ecco, così commenta, diciamo, tutto questo. Ecco, leggo dalla sua omelia. Alcuni commentatori fanno notare che per primi i pastori, le anime semplici, sono venuti da Gesù nella mangiatoia e hanno potuto incontrare il Redentore del mondo. I sapienti venuti dall'Oriente, i rappresentanti di coloro che hanno rango e nome, vennero molto più tardi. I commentatori aggiungono: questo è del tutto ovvio. I pastori, infatti, abitavano accanto. Essi non dovevano che attraversare, transire, Luca 2,15, come si attraversa un breve spazio per andare dai vicini. I sapienti invece abitavano lontano e si dovevano percorrere una via lunga e difficile per arrivare a Betlemme. Ebbene, dice il Papa, continua e fa l'applicazione, ecco, anche oggi esistono anime semplici ed umili che abitano molto vicino al Signore, essi sono per così dire i suoi vicini, possono facilmente andare da Lui. Ma la maggior parte di noi uomini moderni vive lontana da Gesù Cristo, da colui che si è fatto uomo, dal Dio venuto in mezzo a noi. Viviamo in filosofie, in affari, in occupazioni che ci riempiono totalmente e dai quali il cammino verso la mangiatoia è molto lungo. E poi, ecco, continua, in molteplici modi Dio deve ripetutamente spingerci e darci una mano affinché possiamo trovare l'uscita dal groviglio dei nostri pensieri e dei nostri impegni e trovare la via verso di Lui. Ecco poi che conclude questo pensiero con questo bellissimo passaggio. Egli chiama tutti noi, perché anche noi possiamo dire orsù, attraversiamo, andiamo a Betlemme, verso quel Dio che ci è venuto incontro. Sì, Dio si è incamminato verso di noi, da soli non potremmo giungere fino a Lui, la via supera le nostre forze, ma Dio è disceso, Egli ci viene incontro, Egli ha percorso la parte più lunga del cammino. Ora chiede: venite e vedete quanto vi amo, venite e vedete che io sono qui. Transeamus usque Betlem, dice la Bibbia latina, andiamo di là. Oltrepassiamo noi stessi, facciamoci viandanti verso Dio in molteplici modi, nell'essere interiormente in cammino verso di Lui e tuttavia anche in cammini molto concreti, nella liturgia della Chiesa, nel servizio al prossimo, in cui Cristo mi attende. Ecco, bellissime queste riflessioni, Papa Benedetto, e soprattutto ci interpellano. Dunque, i pastori, noi come i pastori erano Festinantes, si affrettarono verso Betlemme. Anche noi, dunque, siamo chiamati ad andare di là, transire, andare oltre, usque Betlem, fino a Betlemme. Andiamo oltre, ovvero non ci arrestiamo, superiamo gli ostacoli, superiamo, direi, noi stessi, i nostri limiti naturali, morali, spirituali. Non ci arrestiamo davanti ad essi, non lasciamo. Non permettiamo che tutti questi limiti, debolezze, ci chiudano in noi stessi, ci precludano l'accesso all'intimità con Dio. Usque Betlem. Dunque, transire, sì, andare oltre, ma dove? La Bibbia dice usque Betlem, il luogo dell'incontro con Dio, con il Dio fatto uomo. Non bisogna andare da qualsiasi parte, non bisogna superarsi, c'è tanta gente che si supera per i propri interessi. Supera se stesso, supera i propri limiti per ottenere i suoi scopi, per fini completamente umani, che possono essere umani o addirittura anche diabolici. Non basta andare oltre, l'uomo è capace di andare oltre, ma è importante il fine, bisogna andare oltre per incontrare Dio. Quindi usque Betlem è il luogo dell'incontro con Dio fatto uomo, con il Dio fatto bambino, per incontrare Dio che si fa come noi, per incontrarlo dobbiamo saper andare oltre, non ci possiamo arrestare lì dove siamo. Questa espressione è un richiamo anche al nostro battesimo, possiamo dire, proprio perché questo andare oltre richiede quella radicalità che è insita nella vocazione cristiana, perché con il battesimo che ogni uomo divenuto figlio di Dio, fa la sua pubblica rinuncia a Satana e alle schiavitù del mondo per vivere tutto e solo di Dio. Adesso già questa formulazione battesimale fa capire che il battesimo per sé è totalizzante, indica che che la nuova creatura rinata in Dio vive totalmente per Dio e quindi deve imparare a transire, ad andare oltre, ecco, ciò che è il limite naturale o ancora peggio, proprio il peccato che si oppone a Dio. Bisogna vivere con eroica generosità e fedeltà questa vocazione battesimale, sapendo andare oltre, cioè immergersi, ecco, con l'esperienza della fede in Lui, nel mistero di Dio, nella sua trasformante carità. Questa quindi terza dimensione costitutiva dei pastori è un richiamo a quella che San Bonaventura chiamava sursum actio, vale a dire agire mossi, diciamo, dalla fede, quindi non dai principi naturali, spinti, ecco, invece dalla grazia. E quindi quando si agisce in questo modo è una sursum actio, cioè un'azione che procede dai principi più alti, diceva San Bonaventura. E quindi deve essere una prevalenza, un invito ad avere questa prevalenza nel nostro agire, nel nostro vivere, della fede, ecco, del primato della grazia. Questa potrà essere, ecco, un modo costante, questa sursum actio, solo se diverrà abituale il principio dell'andare controcorrente, perché la corrente spinge sempre in basso, la corrente della natura, del mondo spinge sempre, diciamo, è una corrente centrifuga, spinge verso fuori da Dio, e noi invece, ecco, con questo principio del controcorrente, che richiede certo sacrificio, anche mortificazione, ma è richiesta la nostra vocazione battesimale, quando faremo diventare questo abituale, questo principio di cui parlava Santa Veronica Giuliani, Santa stigmatizzata francescana, questo, come dicevano gli antichi, l'agere contra, agire in contrario. Ecco, io vorrei fare il peccato e non lo faccio, io vorrei soddisfare i miei interessi e invece osservo i comandamenti del Signore. Ecco. Allora, in questo modo la natura corrotta sarà mortificata, ma quella corrotta ovviamente, e la grazia invece sarà liberata, sarà messa in azione. Ecco, andiamo oltre allora, superiamo i nostri limiti, collaboriamo con l'azione sopraelevante della grazia, con una volontà direi d'acciaio, adamantina, che sappia avere la forza, il coraggio di transire ogni ostacolo, ogni difficoltà, ogni debolezza, ogni stanchezza, ogni perplessità, ogni dubbio, ogni naturalità. Infine, riallacciandomi, ecco, come pensiero conclusivo, alle splendide parole di Papa Benedetto, questo transire esprime anche, diceva lui, ecco, una vicinanza dei pastori. Nel caso dei pastori era geografica, ma come spiegava il Papa, non solo geografica, era spirituale, dunque morale dei pastori, vicini a Dio perché? Per la loro povertà e per la loro semplicità essenzialmente. E proprio se ci riflettiamo, amici e fratelli, la via francescana, quella vissuta San Francesco e dai suoi figli, è quella che lo stesso San Francesco ha indicato a tutta la Chiesa, certo, non mettendosi l'abito e il saio addosso, entrando in convento, ma la via francescana, che è la via evangelica. Dunque, è un'eredità che San Francesco ci ha trasmesso. Del resto, San Francesco è l'inventore del presepe, il mistero del Natale, insieme al mistero della passione e morte di Cristo, erano i due grandi fari della sua vita, i suoi grandi poli di attrazione. Lui ardeva, bruciava per l'amore a Gesù bambino, a Gesù crocifisso, e perciò ha scelto la via della semplicità e della povertà per essere più simile a lui. E dunque, ecco, così il nostro percorso, il nostro spazio che ci separa da Dio diventa veramente breve. Potremo andare di là, potremo incontrarlo e sperimentare gli effetti della sua salvezza. Le vie tortuose, dice il libro della Sapienza, lontano da Dio. E noi rendiamo le nostre vie tortuose, in realtà, quando non seguiamo la virtù, quando ci irrigidiamo nella volontà egoistica, quando diamo spazio all'amor proprio, quando non mortifichiamo, ecco, la natura corrotta, ma mortifichiamo invece la divina carità. E non sia così. E allora preghiamo proprio San Francesco, grande maestro del Natale, possiamo dire così, preghiamolo che ci dia, ecco, il suo cuore, dove dimorano stabili, hanno dimorato stabili le virtù che rendono prossimi a Dio, vicini alla mangiatoia di Betlemme, di Gesù Bambino, ovvero la santa povertà, la semplicità, la penitenza, sacrificio, l'umiltà, la carità. E allora anche noi potremo sperimentare gli effetti benefici di questo transire, di questo andare oltre, e andando semplicemente un po' più là, troveremo Dio che ci è venuto a visitare e faremo ovviamente l'esperienza di un vero e santo Natale, cioè il Natale non dietro al consumismo che ci offre il mondo, ma toccando con mano, potremmo quasi dire, sperimentando la gioia, la letizia natalizia che è l'incontro col Dio fatto carne che ci è venuto a salvare. Ave Maria e Santo Natale a tutti voi.